anche stasera diamo il benvenuto a tutti di tutto cuore e particolarmente a coloro che sono stati aggiunti. Che Dio benedica ognuno. Questa è la mia preghiera. La corale ha cantato, vorrei leggere una parola di Dio prima di pregare insieme. Vogliamo leggere in Primo Tessalonicesi dal capitolo 5 dal versetto 4. Primo Tessalonicesi 5 dal versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. E siete d'accordo con questo? Non abbiamo nulla a che fare col peccato, con la notte, con le tenebre. Il popolo di Dio non ha nulla a che fare con questo. È meraviglioso. Poi, dunque, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Vogliamo questo? È così. Vogliamo essere svegli, vogliamo essere sobri, perché sappiamo che il diavolo va in giro come un leone ruggente. Egli cerca di ingotire chi vuole. Non va dai increduli, ma dai credenti. Ma la Bibbia ci dice, l'abbiamo letto, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, sì, e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi gli uni gli altri e edificatevi l'uno l'altro, come d'altronde già fate. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima e ad amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi ha chiamati e lo farà. Che Dio sia ringraziato per simili parole gloriose. E stasera possiamo vedere, io penso, noi tutti dobbiamo fare ciò perché Dio, Paolo scrive questo ai credenti e che ringraziano Dio in ogni cosa. Così è oggi per noi e noi si tratta di noi che ringraziamo Dio per questo tempo di grazia e per la sua santa parola. Possiamo dire fino ad oggi ci ha benedetti in modo meraviglioso. Non siamo riconoscenti per questo. Voi cari, noi ci alziamo e apriamo la nostra bocca e il nostro cuore e ringraziare Dio. Dio fedele, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore che possiamo essere radunati qui e portare a te l'onore e la gloria. La tua parola ci dice che in ogni situazione dobbiamo portare ringraziamento a te e non lo vogliamo fare. Vogliamo portare l'onore e anche l'adorazione dal nostro cuore e dalla nostra bocca. Siamo qui, Signore, siamo il tuo popolo, siamo il gregge della tua mano, tu conosci i nostri cuori, siamo venuti, ma siamo venuti per essere benedetti da te e per essere vivificati da te e per ricevere da te nuovo cibo. E tu hai preparato la tavola in modo ricco fino ad oggi. Ti adoriamo insieme e lodiamo il tuo nome meraviglioso. Giovani o anziani, portiamo al tuo nome l'onore. Alleluia! Lode al tuo nome. Sii con noi, Signore. E benedici tutto il tuo popolo che ti adora. Io ti chiedo, benedici anche il nostro fratello, affinché possa portarci la tua parola, fortifico nello spirito, nell'anima e nel corpo, e che noi possiamo aprire i nostri cuori, che noi possiamo accettare tutto ciò che tu hai da dirci. Ti adoriamo, ti lodiamo per la tua grazia, per questo momento. Che il tuo nome meraviglioso e glorioso sia lodato. Alleluia. Amen. Amen. Ci sediamo. Cantiamo ancora il coro o due. Il Signore è la mia forza e il mio cantico. Il Signore è la mia forza, è il mio cantico. Il Signore è la mia forza, è il mio cantico. Egli è la mia forza. Egli è il mio cantico, il Signore è la mia forza, è il mio cantico. Lode e gloria al Signore. Siamo di nuovo riconoscenti che possiamo essere qui radunati e che possiamo udire la parola. Ogni volta vorrei che potessi sedermi e malgrado dobbiamo per tutto il tempo il Signore ci lascia sulla terra, che lo facciamo ciò che Egli ci ha dato da fare, e il frutto di questo sarà visto nell'eternità. Il lavoro talvolta è pieno di pena, ma un compositore dice riccamente è la ricompensa il giorno quando il Signore chiamerà i suoi, tutta la pena varrà la pena. Non è sempre così che annunciamo la parola di Dio, anche voi portate il vostro sacrificio, il vostro tempo, non pena, non avete per venire e per udire la parola di Dio. Una volta dovete udirlo dal più profondo del mio cuore. Io e noi lo apprezziamo che voi venite per udire la parola di Dio. E io spero che il Signore in ogni riunione ha qualcosa per ognuno. Fino ad oggi era così, e così sarà, e rimarrà. Se naturalmente si tratta di istruzione, di ammaestramento, non possiamo parlare, predicare con potenza, dobbiamo andare di un passo biblico all'altro, e questo è molto importante. Tutto al suo posto, le riunioni con una potente annuncio della parola, e anche le riunioni in cui leggiamo e consideriamo la parola di Dio per avere un fondamento fermo che nessuna cosa possa scuoterci. Dio sia ringraziato per la santa parola che Egli ci ha mantenuto. Voi sapete ciò che il fratello Branham disse: le signore, quanto studiano teologia, hanno i problemi e non cessano, non sono mai, perché uno si perde nelle interpretazioni della parola, perché desiderano conoscere la parola con l'intelligenza. Non si tratta se qualcuno sa il greco o l'ebraico o aramaico o cinese. Importante è che colleghiamo un contenuto spirituale con il linguaggio spirituale, come Paolo scrive, e il mistero di Dio ci sia rivelato tramite lo Spirito. Ciò è il più importante. Ora, stasera, abbiamo la continuazione riguardo al giorno del Signore e ciò che è in collegamento con ciò. Ieri sera abbiamo già considerato diverse cose. Prima di leggere la parola, voglio leggere l'ultima pagina del sigillo. Qui il fratello Branham dice: Dio ha promesso che durante il litigare di tutte queste denominazioni storte litigano in merito alle differenze delle loro professioni di fede, che Egli ci avrebbe mandato un vero profeta con la parola autentica, con un messaggio che deve ricondurre il cuore dei figlioli di Dio alla parola di Dio originale e alla fede dei padri. Egli porterà anche la potenza dello Spirito Santo in mezzo al popolo, come pure la potenza la quale lo eleverà al di sopra di tutte queste cose e lo rapirà. una parola meravigliosa. Voi tutti lo potete leggere nell'ultima pagina, a pagina 61 e poi 62 sopra nel libro dei sette suggelli. Nel nome del Signore vogliamo con timore considerare la parola e vedere ciò che il Signore ha da dirci attraverso ciò. Il fatto Rus ha letto in primo Tessalonicesi 5 e noi, se Dio vuole, ne parleremo ancora. Vogliamo leggere in secondo Pietro nel primo capitolo, nel versetto 19, poi 20-21 e continuare. Poiché non è colandare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Qui delle cose sono state messe in risalto. Non siamo andati dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore, ma poi siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Era così che il Signore Gesù ha avuto intorno a sé dei discepoli e a loro egli ha parlato: voi siete i miei testimoni. Erano con lui, hanno viaggiato con lui, hanno visto il suo ministero e tutto, erano testimoni oculari e anche auricolari e potevano con piena convinzione dire ciò che Dio ha detto tramite loro. Nel versetto 20 sta scritto: sapendo prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura procede da veduta particolare, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quale parola meravigliosa! Non una propria interpretazione, nessuna profezia secondo la volontà dell'uomo, ma essere introdotti nella volontà di Dio, nel piano di Dio, che tramite l'ispirazione della sua parola e là dove Dio si ferma, anche noi ci fermiamo, e dove inizia, noi iniziamo, dove egli tace, noi tacciamo, e dove egli parla, ecco che noi parliamo. Rimaniamo con l'aiuto di Dio nei limiti della parola di Dio. Ora vogliamo leggere Marco capitolo 1. Marco capitolo 1. Qui sta scritto nei primi versetti e in modo meraviglioso, parole meravigliose da prendere nel cuore, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio, secondo che egli è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Qui si parla dell'inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E questo inizio continua subito alla parola del profeta Malachia, capitolo 3, versetto 1, e poi subito, senza andare ad altre cose, andiamo a Isaia capitolo 40 e questi due passi biblici nel principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio Dio. Dunque, l'inizio era secondo la parola profetica e Pietro scrive: abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro. Dio è piaciuto a Dio di in questa epoca di mettere questa parola profetica sul candelabro, e che questo pensiero l'abbiamo nel cuore. Tutto deve andare come Dio tramite la bocca dei suoi profeti l'ha promesso. Nell'Antico Testamento noi abbiamo letto tutti i passi biblici fino all'ultimo, cioè in Malachia, gli ultimi versetti nel capitolo 4. Qui sta scritto dal versetto 4: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi in Horeb per tutto Israele leggi e prescrizioni. Ecco, io vi mando Elia il profeta prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figlioli e il cuore dei figlioli verso i padri. Fin qui questa parola. Ecco, io vi mando Elia il profeta prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Sapete che il mistero di Giovanni quasi è 2000 anni fa, e il giorno grande e spaventevole del Signore non è ancora venuto, e noi constateremo perché il Signore in unico passo ha denominato Giovanni quale Elia. Egli doveva, perché la prima parte di questo versetto che abbiamo proprio letto, tramite il suo ministero si è adempiuto, benché secondo Malachia 4, versetto 5, era il profeta. Questa parte, egli condurrà il cuore dei padri verso i figlioli. Questa prima parte si è adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista, ma non era l'Elia che doveva venire prima del grande e spaventevole giorno del Signore. Allora la terra sarebbe già stata bruciata. Ascoltate come esatta è la parola di Dio. Leggete con me Luca capitolo 1. Luca capitolo 1, forse dal versetto 11. E gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale tu porrai nome Giovanni, e tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri e ai figlioli, e poi la parola dell'Antico Testamento si ferma, perché soltanto questa parte si è riferito a lui, la seconda, che il cuore sarà di nuovo ricondotto alla fede dei padri, si è adempiuta nel mistero che noi abbiamo vissuto in questo tempo. Io vi darò tutti i passi biblici, non preoccupatevi. In Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, nel primo capitolo, leggiamo dal versetto 19: e questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Ed egli lo confessò. Egli lo confessò e non lo negò. Lo confessò dicendo: io non sono il Cristo. Ed essi gli domandarono: che dunque? Sei Elia? Ed egli rispose: no, non lo sono. Avete voi tutti letto, udito? Potremmo ancora leggere più avanti il versetto 24. Ora quelli che erano stati mandati a lui erano dei farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? In quel tempo non potevano capire che c'era un contenuto profetico in unico versetto, e che il suo adempimento era 2000 anni tra l'una e l'altro. La stessa cosa lo troviamo nell'Evangelo di Luca, nel capitolo 4, quando il Signore Gesù ha preso il libro del profeta Isaia e poi ha letto. Qui sta scritto in Luca capitolo 4, versetto 17: e gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, e a predicare l'anno accettevole del Signore. E il nostro Signore si è fermato in mezzo in un versetto. Voi lo potete leggere dopo in Isaia 61 e annunciare il giorno del Signore, il giorno che brucerà come un forno. In quel tempo non lo poteva annunciare, perché in quel tempo ha iniziato il tempo il giorno della salvezza. Vediamo la perfetta, completa, sotto la guida dello Spirito Santo in tutto ciò che è stato scritto nell'Antico e anche il suo adempimento nel Nuovo Testamento. Poi, ancora luogo, in Matteo 11, nel versetto 9, leggiamo: ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, io vi dico, è uno più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via davanti a te. E chi vuole può leggere soltanto di nuovo in Malachia 3, versetto 1. Se noi ora andiamo subito a Matteo 17, qui leggiamo dal versetto 10. Matteo 17, dal versetto 10. E i discepoli gli domandarono: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? E egli, rispondendo, disse loro: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. E io leggo intenzionalmente ancora il versetto 12. Ma il Signore ha detto questo dopo che il ministero di Giovanni Battista era già terminato da tanto tempo. Egli dice: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, riguardo al ministero di Giovanni Battista, perché egli la prima parte dell'ultima promessa nel libro di Malachia si è adempiuto nel suo ministero. Così il Signore dice: io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Noi vediamo che il nostro Signore ha detto proprio le parole giuste, come anche Giovanni, come Gabriele l'ha fatto, quanto ha dato l'annuncio a Zaccaria. Ogni cosa ha la sua giustezza e il suo posto. Potete capire tutto ciò? Sì, voi tutti. D'un lato il mistero di Giovanni il Battista, Malachia 3, versetto 1, ma perché la prima parte si è adempiuta, cioè il volgere i cuori dei padri verso i figli. E poi il fratello Branham l'ha detto in modo chiaro: i cuori dei padri dell'Antico Testamento e li hanno condotti a ciò che i figli di Dio del Nuovo Testamento era preparato per loro. Ora, alla fine, quali figlioli di Dio siamo di nuovo condotti, cioè i cuori dei figli sono di nuovo condotti alla fede originale che avevano i nostri padri nel tempo degli apostoli. Ogni cosa alla sua correttezza e deve essere vissuto e visto. Una volta devo dirlo, non importa quanti passi biblici leggiamo e diciamo agli altri, se Dio non lo rivela, rimane nascosto. Possiamo fare ciò che noi vogliamo, perché non è nel nostro potere. E sappiamo, durante i miei viaggi internazionali, ci sono pochi che credono il pieno Evangelo, che dicono che rispettano il fatto Branham e l'accettano. Ma poi si tratta di questo, che viene data la pretesa che egli era colui di cui sta scritto che egli sarebbe venuto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Allora si arrabbiano, non lo possono sopportare, e io ve lo dico perché. Perché hanno camminano sulle proprie vie, vogliono rimanere nella loro organizzazione e non sono pronti di prendere e di fare una correzione, e perciò essi mettono questi pensieri dal lato. Per noi questi pensieri sono preziosi. Cosa mi serve il più grande uomo di Dio, se tramite lui non viene e si adempie la parola di Dio? Non avremo nessun orientamento. Potremo fare venire un grande uomo di Dio con un grande programma. No, per noi che abbiamo riconosciuto questo, proprio questo è prezioso, che per gli altri è scandalo, e la stessa cosa vale per il nostro Signore. Per gli uni era la pietra d'inciampo, per gli altri la rocca della salvezza. Gli uni si sono scandalizzati a cagione della loro disubbidienza verso la parola di Dio, e gli altri si sono alzati. Così era in tutti i tempi e rimarrà così. Poi abbiamo la promessa meravigliosa negli Atti degli Apostoli nel capitolo 3 e qui dal versetto 16, forse, e poi naturalmente, particolarmente dal versetto 20. Forse leggiamo il versetto 20, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi manda il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Vediamo che questa parola dice chiaramente che ci sarà un tempo di refrigerio in collegamento con la restaurazione di tutte le cose. E crediamo che il Signore non soltanto ci ha dato un messaggio di restaurazione, ma che Egli, la sua parola profetica, per ciò che Egli voleva profeticamente, l'ha mandata affinché possa operare in noi la fede e che possiamo avere veramente che tutto ciò possa essere adempiuto in noi. E se noi leggiamo qui di tutto ciò che Dio ha parlato tramite la bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio, leggiamo insieme Apocalisse 10, naturalmente una parola conosciuta eppure sempre di nuovo nuova e fresca. È una conferma che lo Spirito Dio ha condotto tutti. Qui sta scritto Apocalisse 10, versetto 7, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quanto egli suonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunciato ai suoi servitori e profeti. Noi vediamo come vi è piena armonia, come egli ha annunciato ai suoi servi e profeti dal tempo passato, e tramite questo ministerio ora tutto dovrà arrivare alla conclusione, e lo crediamo di tutto cuore. Questo ministerio non è a legare ad una persona, ma è per tutta l'assemblea di Dio, tutti coloro che in questi giorni odono la parola della promessa e la credono di tutto cuore, riceveranno ciò e vivranno ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Il Signore ha usato dei singoli per portare il messaggio, ma sempre ha avuto molti e li ha usati per portare la parola e per adempierla. Anche Giovanni era soltanto uno e ad un tratto poteva dire: io ascolto il giubilo della sposa. Aveva preparato un popolo per il Signore e egli disse: chi ha la sposa è lo sposo, è l'amico dello sposo, è accanto e ascolta e sente il giubilo della sposa. Ciò era già Evangelo, un Giovanni che ha fatto il ponte dall'Antico al Nuovo Testamento, e gli disse già e parla già dello sposo e della sposa. Tramite il suo ministero ha chiamato fuori degli uomini che erano della sposa e che saranno condotti allo sposo, cioè il Signore Gesù Cristo, per cui ha preparato la via. Anche questo spesso l'abbiamo messo in risalto. Un uomo Dio non parla e non suona la propria tromba e non prepara una via per se stesso. Ogni servo di Dio che ha un mistero da adempiere è stato mandato per preparare al Signore una via e per portare il popolo di Dio tramite l'annuncio della parola, per condurli in piena armonia con l'assemblea e con Dio. è con ciò una piena armonia nella parola di Dio, non in ciò che noi o tu ed io possiamo dire, ma ciò che Dio ha detto nella sua parola. Se noi parliamo del giorno del Signore, e questo è il nostro tema, Pietro dice, poiché tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta. Sono molti passi biblici che parlano del giorno del Signore e sono riconoscente a Dio che noi abbiamo questo passo biblico non soltanto nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento. E ora andiamo ora alla parola che è stata letta, ma prima vorrei leggere in Primo Tessalonicesi capitolo 4 e l'ultima parte. Qui sta scritto, si parla del rapimento e poi si dice nell'ultimo versetto, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E voi sapete, se noi leggiamo dal versetto 13, si tratta soltanto che il Signore ritornerà, che i morti in Cristo risorgeranno e che noi saremo cambiati e saremo presi in aria e incontreremo il Signore e in collegamento con questo grande avvenimento, ciò che noi tutti aspettiamo, viene l'esortazione e dobbiamo prenderla sul serio. Oh, quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, quando diranno ora c'è pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto. Qui, ieri sera, abbiamo letto un grande parte di questo passo biblico e qui ci viene detto in modo chiaro quanto diranno ora c'è pace, ora c'è sicurezza e non c'è mai stato un tempo in cui si parla tanto di pace e di sicurezza e di conferenza per la pace e la sicurezza come nel nostro tempo, e si arriverà che una pace fittizia verrà conclusa. E quanto vi sarà questa pace e verrà anche proclamata e si dirà ora tutto sarà in sicurezza, tutto è sotto controllo, tutto possiamo vederlo, ma entrambi non sanno del piano di Dio cosa serve ad ambedue se sanno l'uno dell'altro, se non conoscono il piano di Dio, cioè che anche in questo la parola di Dio troverà adempimento nel nostro giorno, quanto diranno ora c'è pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso come le doglie e la donna incinta e non scamperanno affatto. Notiamo che questa cosa si sta adempiendo, è soltanto una questione di tempo e uno e Dio che veramente venite insieme e poi mette nel cuore che e che venga colui che è vestito di bianco e egli porterà la pace e benedirà affinché tutto il mondo lo possa vedere. Se voi potete capire questo o no, così avverrà. Non abbiamo fiducia nei politici. Il più grande politico che non si presenta, sappiamo bene chi è. Le persone non lo vedono. È così strano che riguardo una veste può nascondere ogni cosa e nessuno guarda dietro. Tutto è nascosto lì. Ascoltate, non l'ho detto, io credo che lo Spirito Santo mi ha condotto così. Ora, riguardo a Secondo Tessalonicesi, il capitolo 2, e qui sta scritto dal versetto 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così travolgere la mente, né turbare sia da ispirazione, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Notate ciò di cui si tratta. Qui si parla della venuta del Signore, del nostro unione con Lui, e poi viene l'esortazione: non lasciarvi così presto travolgere la mente. Se qualcuno pensa di avere una rivelazione spirituale che il giorno del Signore era già, possiamo dire: ascolta, caro amico, prima questo passo deve trovare il suo adempimento. E quanto il giorno del Signore viene, non dobbiamo annunciarlo. Il fuoco del giudizio e l'ira di Dio mostra chiaramente il giorno del Signore. Nessun uomo deve descriverlo, perché così sta scritto. Ma ci sono delle persone che sanno tutto meglio, sanno perfino che il rapimento ha avuto luogo senza si sia adempiuto ciò che sta scritto: due saranno al mulino, due saranno al letto. Oh, se noi possiamo capire questo, che delle persone nelle cose di Dio non hanno proprio niente da dire, perché la loro mente è nelle tenebre, dobbiamo udire ciò che Dio ha da dirci. Un'altra possibilità non c'è. Verità è quella, dobbiamo serbarla nel nostro cuore. Nessuno vi tracca in errore in alcuna maniera. Qui è scritto e si parla di pensare, possiamo pensare, e riguardo a questo passo ciò deve ancora accadere. Né una epistola, neanche una ispirazione e anche una portavi fuori della pace che il giorno del Signore sarebbe già venuto. Nessuno vi traga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ma vediamo che queste cose piano piano prendono forma. Prima non era così, non lo potevamo vedere, ma nel tempo recente notiamo come la piattaforma del mondo, non vediamo un piccolo stato o in una città, ma che questo uomo si presenta apertamente e lo osserveremo. Ci sono due cose: d'un lato il popolo di Israele e ciò che accade lì, che lo possiamo osservare, e dall'altro là che non dobbiamo anche vedere tutto ciò che avviene sul piano religioso e come questa ferita viene guarita e come le braccia sono aperte per tutti, ma non per l'assemblea dell'Iddio vivente. Noi fuggiremo nelle braccia di colui che li ha aperte sulla croce per riceverci. Qui sta scritto nel versetto 8: e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta, la venuta di quel uomo avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Nessun segno di verità, ma soltanto quanto qualcuno è qui che opera la potenza, e vediamo queste opere che sono bugiarde, e quelli che non hanno dato ascolto alla verità, e qui l'abbiamo detto già, i cari fratelli e sorelle sono in chiese, in comunità, vanno sulla via sbagliata perché non hanno riconosciuto l'ora che Dio li ha visitati nella sua grazia e dicono: ecco un uomo, e non sanno che era un uomo mandato da Dio con un messaggio di Dio per il popolo di Dio, per chiamarlo fuori da tutti gli insegnamenti babilonici, per riportarci nella parola di Dio. Io sono così riconoscente che ciò sta scritto: ecco, io vi mando il profeta Elia. Non c'è nessun profeta che dà quanto impressione, cosa ha fatto nel suo giorno Unisebele, tutto era andato male, tutto il popolo Israele si era ritirato dal Signore, l'altare di Dio era distrutto e ognuno faceva ciò che voleva. E ecco la parola del Signore è venuta al profeta Elia e ha edificato di nuovo l'altare del Signore. Ha preso le 12 pietre e poi ha messo il legno sopra. Voi conoscete la storia. E così il fatto Branham, egli ha preso la dottrina dei 12 apostoli che tramite lo Spirito Santo erano stati annunciati, li ha di nuovo messo in luce e non saremo contenti prima che abbiamo ricevuto la stessa cosa e vissuta ciò che i nostri fratelli e sorelle hanno vissuto nel principio. Il nostro Signore è Alfa e Omega. Egli è il primo e l'ultimo. Egli non può cambiarsi. Egli rimane fedele alla sua parola, ma in questo contesto sta scritto l'esortazione dal versetto 10. E con ogni sorta d'inganno a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia di errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, ma siano giudicati. Questa è una parola seria, e sta scritto ancora in collegamento con il giorno del Signore, con il ritorno del nostro Salvatore, con la nostra unione con Lui. E poi, con quanto sarà manifestato l'uomo dell'iniquità, e se delle persone non credono in Dio e i veri profeti non li ascoltano, allora dovranno credere al diavolo e ai falsi profeti. Così è questo. Una via di mezzo non c'è. La decisione deve essere presa e il fatto Branham l'ha detto chiaramente nelle due predicazioni che il suggello di Dio è il segno del, ha detto tutti coloro che non credono, lo potete udire e leggere, essi ricevono il marchio della bestia, ma tutti coloro che credono di cuore saranno sigillati con lo Spirito Santo e noi apparteniamo a coloro che non con la testa, ma che credono col cuore. E così talvolta ci vengono anche dei pensieri nella testa, ma che una volta potete discernere che non cadete in questi pensieri che noi abbiamo nella testa, non è la parola rivelata di Dio. La parola rivelata di Dio riposa nel nostro cuore e nessuno può prenderla fuori. È così con Abramo. E voi sapete che Caino, che era un miscuglio, egli è stato il primo ad essere macchiato, pure perché da questa falsa ispirazione del serpente egli è venuto fuori. Egli è stato marchiato. La maggior parte degli uomini non hanno capito ciò di cui si tratta, non soltanto di una conoscenza, ma veramente di molto di più. Soltanto coloro che sono destinati al diavolo, perché prendono la sua ispirazione, avranno il marchio della bestia. Tutti i figlioli di Dio avranno il suggello dello Spirito Santo. Dobbiamo una volta credere questo di cuore affinché possa accadere. Forse ne parleremo ancora. Abbiamo fino ad oggi l'abbiamo esposto in modo chiaro che il giorno del Signore non ha avuto luogo 2000 anni fa, ma che sarà quando il tempo della grazia è passato, allora l'ira del nostro Dio, sì, poi vengono i giudizi di Dio e colpiranno questa terra. E la parola di introduzione abbiamo letto: non siete destinati a ira, così ho udito. In Primo Tessalonicesi nel capitolo 5, qui sta scritto nel versetto 8, noi che apparteniamo al giorno vogliamo rimanere semplici e presa la corazza dell'amore e della fede e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Voi credete tutto questo? Dio non ci ha destinati per il tempo in cui le coppe d'ira saranno riversate e i giudizi terribili colpiranno questa terra. Spesso l'abbiamo udito dalla bocca del fratello Branham, i due esempi del tempo di Sodoma e Gomorra e nel tempo di Noè, prima che i giudizi potevano venire, doveva prima entrare nell'arca, prima che il fuoco è sceso su Sodoma e Gomorra. Lot è uscito fuori. Dio stesso l'ha detto: come in quel tempo, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Dio non ci ha destinati a ira, ma che noi possiamo arrivare alla salvezza. Se noi abbiamo letto in Primo Tessalonicesi 5, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliovi a guisa di ladro. Non è una parola meravigliosa? Sul fare della sera doveva diventare luce. In quel tempo lo Spirito Dio ha ispirato i nostri cari fratelli Pietro e Paolo affinché per questo tempo hanno potuto scrivere, affinché abbiamo un orientamento biblico in questi ultimi giorni. Non è qualcosa di meraviglioso? Qui si parla del ritorno del Signore e con tutti i contesti. E sono passati quasi 2000 anni. Quanto buono è il nostro Dio! E per Lui non possiamo neanche descriverlo. Egli è glorioso e meraviglioso, non ha dimenticato nulla. E dice: voi, fratelli, potete riposare e potete andare con pace verso questo giorno, perché prima che venga questo giorno io vi mando il profeta Elia che ristabilirà ogni cosa. La parola di Dio sarà luce, si sarà rivelata, e nel momento in cui la parola di Dio ci viene rivelata, allora è veramente una luce grande, una parola che tramite lo Spirito Santo viene illuminata e brillerà. Molti uomini leggono la Sacra Scrittura, pensate che non hanno la stessa Bibbia come noi, milioni leggono la stessa parola, gli stessi capitoli, perché non lo vedono, perché non hanno riconosciuto il tempo e l'ora di Dio e neanche il programma, e non hanno riconosciuto il mandato, e si passano accanto come era alla prima venuta del Signore. E di nuovo i nostri cuori sono riconoscenti. Non che noi ci innalziamo di fronte agli altri, piuttosto noi ci umiliamo nella polvere e nelle cenere, ma ci rallegriamo in questo che Dio ci ha dato l'orientamento in questi giorni, e sono riconoscente che il fatto Branham poteva dire, se una volta avrei annunciato qualcosa che non si adempie, allora voglio essere chiamato falso profeta. Dio è stato con lui e in tutto ciò ha annunciato e rivelato tutto, e penso che il Signore ci ha aiutati di vedere tutti questi passi biblici e di unirli gli uni con gli altri, e per noi c'è un programma del nostro Dio per la sua assemblea in questi ultimi giorni. Il popolo di Dio è il popolo meglio informato, e siamo riconoscenti molto verso il Signore. Potremmo ancora leggere altri passi biblici. Voi sapete quanto tre volte in un giorno dobbiamo portare la parola, allora dobbiamo anche cessare. Lode e gloria al Signore, che tutte queste parole preziose che possano essere cadute nel nostro cuore e che possiamo pensare e che possiamo ringraziare il Signore e dire: Dio fedele, tu ci hai dato grazia. Possiamo camminare nella tua luce, nella tua parola rivelata. Tutti abbiamo riconosciuto i contesti, e per questo possiamo ringraziare di tutto il cuore il Signore. Potete capire che il fatto Branham realmente era il profeta che doveva venire prima del grande e terribile giorno del Signore, per l'assemblea del Dio, per mettere davanti agli occhi tutti questi passi biblici, per chiamarci fuori affinché potessimo essere preparati per il giorno glorioso del ritorno del nostro Signore. Se lo crediamo di cuore, allora dite una volta Amen. Amen. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore. Fratello Rus, vieni e ringraziamo. Dio fedele, ti ringraziamo di tutto cuore per la tua grazia, per il tuo amore, per la tua fedeltà, Signore, per la tua parola preziosa, Signore, per il tuo piano che tu hai avuto. Ti ringraziamo per i tuoi profeti, per gli apostoli, oh Signore, tramite i quali tu hai parlato, e che oggi tu ci aiuti. Oh Signore, non sappiamo, Signore, quanto onore e adorazione noi possiamo portare a te, ma apriamo tutti insieme i nostri cuori, oh Signore, e la nostra bocca per lodarti, per glorificarti, perché tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Salvatore, tu sei il nostro e tu ci aiuti. Ti ringraziamo, tu ci porterai nel tuo regno. E la nostra anima giubila. Alleluia. Alleluia, ti lodiamo, ti onoriamo per tutte le parole preziose della verità che tu ci hai dato e che potevamo accettarli nei nostri cuori. Ti adoriamo, lodiamo il tuo nome glorioso. Oh Signore, tu hai fatto grandi cose e tu farai ancora grandi cose. Alleluia. Signore, sappiamo, tu hai dato la tua parola e le promesse e tu li adempi. Tu hai il tuo popolo che, come tu hai detto, negli ultimi giorni molti avranno comprensione. Siamo felici che tu l'hai fatto. Oh Dio, che il tuo nome sia lodato e onorato fin nell'eternità. Alleluia! 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 Allora il mio cuore giubila verso di te. Grande sei tu! Grande sei tu! Allora il mio cuore giubila verso di te. Grande sei tu. Grande sei tu. Allora il mio cuore giubila verso di te. Grande dominatore. Grande sei tu, grande sei tu. Allora il mio cuore giubila verso di te. Grande sei tu, grande sei tu.